Fratello Giuseppe, continuiamo con un messaggio da parte di una sorella M. Non diciamo il suo nome perché è un messaggio un po' delicato.
Privacy, sorella, privacy.
Privacy.
Rispettiamo la privacy, per favore.
Sì. E lei ci ha scritto un messaggio come 2 settimane fa e ci ha chiesto preghiera per una sorella. Ha detto, una sorella della chiesa. Ha detto che è in una condizione grave e i medici le hanno detto la verità, che lei stava morendo di un tumore. E lei è sprofondata nello sconforto totale. E la sorella M ci ha detto che questa sorella della chiesa non ha parenti, è circondata dalla presenza di fratelli e sorelle in Cristo che vanno in ospedale, ma ci sono anche un gruppo di credenti che non hanno molta fede e secondo loro lei deve morire.
Cioè, allora, questi credenti gli hanno detto che lei deve morire.
Uh-huh. Allora, la domanda...
Bravi però questi fratelli di chiesa qua.
La domanda di M per fratello Giuseppe: è possibile che l'incredulità di queste persone possa essere di ostacolo alla guarigione di questa sorella? E una sorella più anziana mi ha detto di no, perché Dio può fare ciò che vuole. Io gli ho ricordato di quando Gesù, a causa dell'incredulità della gente, non poté fare molti miracoli nella sua città. Tu, Giuseppe, come la pensi in merito? La sorella malata è credente, ma in una situazione così dolorosa fisicamente e umanamente essere circondata da persone negative non l'aiuta. Non l'aiuta ad essere spiritualmente attiva ed avere la fede necessaria.
Beh, guarda, è per questo che Gesù ha detto non porto la pace ma la spada. Va bene, la spada della parola. Cioè le chiese vengono messe a prova dalla parola. Quindi ci vuole qualche profeta lì, qualcuno che abbia, insomma, che non sia lì con la tremarella, che vada lì con la parola a dire la verità. Va bene? E potete, siete liberi di usare i miei messaggi, siete autorizzati a prenderli, dargli su un CD e dire questo è il messaggio del Signore. E se non ci credi ci sono delle scritture, se non credi a fratello Giuseppe, almeno le scritture devi ascoltarle e rispondere almeno alle scritture. Quindi qualcuno che vada lì, che non abbia la tremarella, a dire così dice il Signore. Non Giuseppe, le scritture, il Signore, va bene? Quindi semplicemente portare divisione in questa chiesa, dividere le pecore dalle capre, la Laodicea da Filadelfia, che oggi sono tutte mischiate. Le Filadelfie devono separarsi dalle Laodicee, va bene? La chiesa vergine deve separarsi dalla chiesa prostituta, la chiesa battona, la chiesa che se la batte con tutti i diavoletti del mondo, materialismo, eccetera. Quindi le chiese prostitute, lasciatele andare. Voi chiesa, se tu sei una chiesa di Filadelfia, separati dalla prostitute. Cosa ci fai in una chiesa che assomiglia più a un bordello, che non è un luogo del Signore? Che ci fai lì? Se c'è un predicatore stramorto che è solamente lì a raccogliere offerte e predicare quello che piace agli stramorti. Tu, Filadelfia, esci, no? D'accordo? E quindi se tu dai il messaggio vero di Gesù, vedi se la Chiesa è viva o morta, è vera o falsa, numero uno. Poi lei chiede, Dio può fare quello che vuole, c'è scritto. Una sorella anziana così ha detto che Dio può fare quello che vuole, perché le fa la domanda, è possibile che l'incredulità di queste persone possa essere di ostacolo alla guarigione?
Sì.
Una sorella anziana così ha detto, no, non è possibile. Perché Dio fa quello che vuole. E questo, anche questo è sbagliato. Non è così la storia, perché quando il soggetto non si trova sotto la protezione di Dio, e allora può ricevere maledizioni. Dio può fare quello che vuole, ma Dio ha scelto di fare quello che vuole, che è dare la scelta a noi. Certo che Dio fa quello che vuole, e infatti ha scelto, ha fatto quello che ha voluto. Quello che ha voluto è stato che, guarda, ti ho dato delle scritture, no?
Sì.
Ok, ti ho dato delle scritture, comincia dalla prima, guarda. Allora, cos'è? Proverbi 5, no?
Proverbi 5, 22 e 23.
Ecco, queste sono le scritture per questi fratelli, studiateli bene.
L'empio sarà preso nelle proprie iniquità, tenuto stretto dalle funi del suo peccato.
Okay,
quindi... Egli morirà per mancanza di correzione, andrà vacillando per la grandezza della sua follia.
Ora, Dio può fare quello che vuole, perché non ferma questo dalla morte? No, 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 perché Dio ti fa scegliere te. Tu scegli la follia, scegli la droga, scegli la pornografia, scegli, tu vai a casa, tratti la moglie come uno straccio, tu morirai se non ti penti. Tu moglie sei lì a fare adulterio guardando telenovela, guarda telenovela e adulterio sei curato. Moglie, prende la televisione e sbattila nell'immondizia, va bene moglie? Tu sei uguale al marito che va a prostituta di notte, è uguale. Perché stai facendo adulterio nel tuo cuore. E se non ti piace, se non sei d'accordo, cosa accidente le guarda questa immondizia? Mm-hmm. Vi volete svegliare, sorelle? Oh. E se vai in una casa che c'è un parente che le guarda tra le gli dice, sai, stai facendo adulterio nel tuo cuore. Mm-hmm. Ma io non mi piace. Sì, perché le guardi? E quello che guarda e sfoglia la pornografia dice, oh, non mi piace, però lo compro tutta la settimana. Ci siamo?
Sì.
Cosa c'hai poi? Proverbi?
Proverbi 10:21. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno.
Perché Dio che è potente non ferma questi dalla morte? Dio ha scelto di farli morire per la loro mancanza di senno. Quindi tu sei in una chiesa dove sei piena di streghe e stregoni travestiti da cristiani che ti dicono tu morirai, lascia queste streghe e vai a seguire Gesù. Perché se tu stai con queste qui, alla fine ci crederai e muori sul serio, per mancanza di senno.
E poi la sorella M ci ha scritto anche la settimana scorsa una richiesta di preghiera.
Aspetta, c'è un'altra scrittura che ti ho dato, Proverbi 15.
Sì, Proverbi 15:10, sì.
Dimmi.
Una dura correzione spetta a chi lascia la retta via. Chi odia la riprensione morirà.
D'accordo, quindi dovete andare a queste chiese a dare una riprensione ferma, ferrea, rigida. Questa è la riprensione del Signore, se non l'ascolti morirai. L'ha detto fratello Giuseppe questo?
No.
Chi lo dice?
Proverbi 15:10.
È Dio che lo dice. Io sono qua solo a fare un portavoce. Fratello Giuseppe è solo un portavoce.
Amen.
Io vi chiedo fortemente, controllate quello che dico, perché io chiedo sempre a Angela, allora qual è il tuo commento? Abbiamo dato qualche cosa troppo forte? Dice, beh, è la scrittura. Io voglio, mi guardo allo specchio, chiedo a mia moglie, correggetemi se mi sbaglio, non voglio essere un falso profeta. Quindi andate con le scritture, ok? E non abbiate paura, perché chi odia la riprensione morirà. Andate da queste chiese con la riprensione della parola. Quindi quando ti dico, ma tu sei superbo, tu chi ti credi di essere? Io sono il peggiore peccatore del mondo, ma questa è la scrittura. Va bene? Quindi riprendere queste chiese fuori binario. Cosa fa? Chi è il pastore di questa chiesa che c'è gente che è lì che dà le maledizioni, dice tu morrai? La chiesa è chiamata per dare vita, guarigione, liberazione, non morte. Ma che becca morti sono questi qua? Digli che mi scrivano a me, che gli parlo io. Se non avete il coraggio di dargli col bastone della parola, dite che mi scrivano a me. Vai, Angela.
E la sorella ha chiesto preghiera anche per lei, dice, per le mie finanze, non riesco più ad andare avanti, sono piena di debiti, uno spirito di miseria e il divoratore mi perseguita e mi tormenta. Questa situazione mi fa soffrire molto, perché spesso sono costretta a chiedere prestiti e mi sento avvilita. Chiedo sempre al Signore benedizione, ma nulla pare muoversi.
Quindi chiede benedizione e dice maledizione, come mai? La maledizione finanziaria è una delle maledizioni. Andare alla radice, sorella, e scoprire quanto è che stai sbagliando. Un contadino che dice continua a seminare ma mi cresce sempre erbaccia, ma posso controllare i semi? Eccoli qua, guarda, li guardi, tutta zizzania. Ma abbi pazienza, scusa, tu non sei un buon contadino, va bene? E quindi tu stai seminando male. Se preghi per benedizione e ricevi maledizione finanziaria, tu non stai seminando i semi finanziari giusti. Va bene, abbiamo visto situazioni in cui Dio può benedire e salvare finanziariamente uno che ne debiti. E preghi e uno guarisce, c'è un cancro e guarisce. Uno che ha un cancro ai polmoni guarisce. Ma se quello non smette di fumare, il cancro torna, no?
Sì.
Ho visto gente guarire e l'indomani ammalarsi di nuovo. Una signora è morta. E perché? Dio l'ha guarita, sì, però è tornata nella stessa pozzanghera. Devi cambiare, la Bibbia dice che colui che confessa e abbandona il peccato avrà misericordia. Va bene, quindi se le leggi spirituali non vengono corrette, leggi spirituali che noi non abbiamo seguito e che hanno determinato i nostri debiti, in questo caso, in primo luogo, i debiti torneranno sempre, come le malattie, come i virus, no? In base alla legge di Dio, cioè di mietere quello che seminiamo. Ti ho dato una scrittura, secondo Corinzi 9, 6 e 8.
9, 6 e 8.
Qui parla di benedizione e maledizione finanziaria. Fratelli che non uscite mai dai debiti, siete, state sbagliando e state seminando male. Vai.
Ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente.
Ecco, secondo Corinzi 9 sta parlando di finanze, sta parlando, è un capitolo sulle finanze, leggetelo tutto il capitolo, primo Corinzi 9 e secondo Corinzi 9, verso 8.
Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona.
Va bene.
Quindi Dio ti fa abbondare così che tu puoi anche abbondare nelle opere buone, non solo per il proprio interesse.
Sì, però...
Ti dà così che tu puoi dare.
Però la fede viene provata quando sei in croce, quando tu non puoi dare che devi dare, perché sì, è la legge di Dio. Quindi guarda, la mia testimonianza personalmente è che da quando io ho cominciato a seguire le leggi di Dio, Dio non mi ha mai fallito finanziariamente. A volte con sacrifici, però sì, il soldato ferito che sangue deve continuare a sparare. Anche se tu sanguini finanziariamente, devi continuare a dare a Dio. Questa è la legge. Quindi, per esempio, noi, come tu Angela sai, mettiamo fedelmente da parte la decima, quello che aspetta Dio, e Dio ci ha sempre benedetto e ricambiato, è vero o no?
Sì, è vero.
Non avevamo soldi per la macchina, un fratello vende una casa e ci manda la decima e compriamo la macchina. E poi ci sono quelle piccole vedove che mandano un'offertina quando possono, tutto insieme, qui la cosa va avanti. Quando non riusciamo a fare un passo finanziario, aspettiamo. Sì, e questo succede spesso qui. Le finanze non bastano, non è che bastano sempre. Allora si tira la cinghia.
Sì, ma l'evangelizzazione va sempre avanti, sempre benedetta. Anche cioè, se esatto, non hai la macchina, cammini. Ma cammini. L'evangelizzazione non si ferma mai.
Cammini. Molte volte prendiamo l'autobus, oppure adesso abbiamo un pulmino, è rotto, non abbiamo soldi da ripararlo, è rirotto. Ciao. Non sì, ci sono soldi.
Sì, sì, ma non ci ferma.
Non bastano. Ho parlato con un meccanico io stesso settimana scorsa, che mi hanno trasportato con l'autogru. Ero lì, mi hai visto sull'autogru?
Sì, la seconda volta in 6 mesi che ti vedo sull'autogru.
Eh sì, è una macchina che... Capito? È una macchina che deve essere un po' potente, però è sempre rotta. E non abbiamo soldi per sistemarla completamente. Mm-hmm. E allora ci vuole pazienza. Cosa facciamo? Aspettiamo che il Signore provveda le finanze. Va bene? Allora, quindi abbiamo imparato a toglierci dalle maledizioni finanziarie seminando, come dice 1 Corinzi 16, dice noi mettiamo da parte fedelmente quello che aspetta Dio e Lui ci benedice sempre e ci ricambia sempre. 1 Corinzi 16, 1 e 2 mostra come sottrarsi alle maledizioni finanziarie.
Quanto poi alla colletta per i santi, come ho ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi, a casa, metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più colette da fare.
Galati 6,7.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
E basta. Io ho imparato nella vita, se semini egoismo, mieti egoismo. Se tu sei tirchio con Dio, Dio è tirchio con te. Gesù ha detto, date vi sarà dato, perché nella misura che date vi sarà rimisurato. Vi sarà rimisurato nella misura che date. Gesù, Luca capitolo 6, e questo non è il Vecchio Testamento. La decima è una ruota di scorta. Nel Nuovo Testamento si vendevano le case, le portavano ai piedi degli apostoli. Quindi è una cosa simbolica, perché non puoi dare meno del Vecchio Testamento, è una ruota di scorta. Però attenzione, Dio non è come una banca di interesse, ma ci mette sempre alla prova, per vedere se crediamo per fede, anche se non riceviamo niente riguardo ai soldi. Dare a Dio deve essere un sacrificio, non un tornaconto egoista, come certe chiese fuori binario, dico dai a Dio, che lui ti dai un dollaro, ti dà 10, e questo qui è egoismo, come? Ma allora questa è stregoneria, io pago la strega $10 così mi ricevo 100, vengo alla lotteria. No, sì, è un sacrificio. Il bue che sacrifichi deve morire per sfamare i poveri, e poi Dio ti ricambierà fra 10 anni. Nel frattempo devi essere fedele. Infatti Luca 21:1 cosa dice? Gesù vide?
Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva 2 spiccioli. E disse, in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario tutto quello che aveva per vivere.
E non è che ha detto, povera vedova, ridate gli soldi. No, Dio la benedica che ha dato quello che non aveva. E quindi Dio ti mette alla prova.
Amen. Allora, attenzione a come seminiamo, se vogliamo raccogliere le benedizioni.
Sì, e la gente, sai, è talmente bruciacchiata dalle religioni false che vogliono solo i loro soldi che non danno più neanche a Dio. È sbagliato, vi mettete sotto le maledizioni. Ci sono delle leggi nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, leggi che Cristo ha portato, che semini quello che mieti. Non c'è più la maledizione del Vecchio Testamento, che se non dai... No, però c'è la legge di Cristo, che mieti quello che semini. Dimmi.
Sì. Ti leggo un altro messaggio da parte di sorella M, arrivato da pochi giorni, 2 settimane dopo che le ha chiesto preghiera per quella sorella malata della chiesa. E lei dice, so che avete pregato, anche noi l'abbiamo fatto, ma ieri notte è morta la sorella che era malata. Io la sto vivendo come una sconfitta, perché neanche un anno fa un altro fratello è morto della stessa malattia. Oltre a loro, da poco abbiamo saputo che un'altra sorella ancora ha un tumore all'intestino. Ma è possibile che Gesù abbia tolto la protezione da questa chiesa? Che Dio vi benedica.
Beh, è una cosa seria. Qui il diavolo ha infiltrato questa chiesa con diversi tipi di maledizioni, compresi tumori e cancri, e stanno morendo uno a uno. Qui,
e problemi finanziari.
Tutto e maledizione finanziaria. E bisogna studiare il Vangelo. Ci sono delle leggi nel Vangelo, leggi finanziarie, leggi sulla salute, leggi sulla benedizione in famiglia, se tu non vuoi evangelizzare il Vangelo diventa aceto, il vino diventa aceto. Guarda, io dico questo, non posso giudicare chiese che non conosco. Se sorella ci parla di una chiesa che io non conosco, mi rifiuto di giudicarla. Una chiesa però viene giudicata, ok, da cosa Angela? Dai frutti e dalle scritture.
Sì,
cos'è
sì.
Che giudica una chiesa? Le scritture e i frutti.
Sì, l'obbedienza.
Ok, quindi l'argomento riguarda tante chiese nel mondo di oggi e io vorrei studiare alcune scritture sul soggetto, che ho pregato su questo che questa sorella ci ha scritto, che è una cosa abbastanza, diciamo toccante, una cosa, sono fratelli che stanno morendo qui. Guarda, come tutte le chiese, anche la vostra deve farsi un esame di coscienza, sorella, ok? E ogni individuo, ogni cristiano singolo deve specchiarsi nella parola di Dio, guardarsi. Dice, cosa c'è che non va? Se tu ti guardi allo specchio, dici, oh, c'ho un brufolo qui, oh, sono spettinata, ti guardi allo specchio, nello spirito lo stesso, lo specchio dello spirito, la nostra anima, che ci dice se siamo sporchi, luridi, eccetera, è la parola. Va bene? Giovanni 15, dal 2 al 10, guarda.
Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più.
Ok, verso 5, quindi attenzione, noi siamo i tralci, Gesù è la vite, Gesù taglia i tralci che non danno frutto. Questi fratelli, io non posso giudicarli, però è vero che a volte i fratelli muoiono perché non danno frutto. Vanno all'inferno? No, perché io sono uno di quelli che crede che la salvezza non si perde. E c'ho anche scritture al riguardo, le ho insegnate nel mio corso profetico, corso biblico, ho insegnato questo. Va bene, quindi salta al verso 5.
Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Allora, io ho già spiegato questo diverse volte. Cioè, uno che non dimora in Gesù viene tagliato e buttato nel fuoco. Sto parlando di finti cristianesimo, falsi cristiani, gente che va a pregare perché gli altri pregano, vanno in chiesa, gli altri vanno in chiesa, sono cristiani perché così gli hanno insegnato, così come quello che è buddista o è musulmano perché i genitori gli hanno insegnato ad essere buddista. Quindi i tuoi genitori sono evangelici cattolici, tu vai nella tua chiesa cristiana, così come buddista va da Buddha e accende l'incenso, lo stesso. però frutti non ce ne sono. Che significa? Che questo qui è cristiano come quello è buddista, è semplicemente lavaggio del cervello. I genitori gli hanno detto, se non vai alla chiesa andrà all'inferno, allora vado in chiesa perché all'inferno non voglio andare. Frutti, no, io non sono chiamato a essere discepolo, non sono chiamato a evangelizzare, non sono chiamato a leggere la Bibbia ogni giorno a casa mia, non sono chiamato a insegnare la Bibbia ai miei figli, non sono chiamato a prendere una Bibbia illustrata a insegnare la Bibbia ai miei figli di 2 anni, non sono chiamato a memorizzare le scritture, non sono chiamato a portare frutti a Cristo e tantomeno ascoltare Radio Blast, Dio ci liberi, quello che grida sempre, lì, oi, oi. Scherziamo. Tu sei, guarda, sai, io c'ho, they say in English, I have news for you, come in italiano?
Ho notizie per
c'ho,
te.
C'ho delle notizie per te. Tu non sei chiamato alla salvezza. Guarda, secondo Corinzi 13, 5.
Secondo Corinzi 13, 5.
Una scrittura fuori dalla tua lista.
Esaminatevi per vedere se siete nella fede.
Come?
Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo.
Ok, esaminate se avete Cristo. Sta parlando a una chiesa cristiana e dice esaminatevi. Esaminatevi. Ma questi sono cristiani che operavano nei doni dello Spirito, 1 Corinzi 12. Esaminatevi. Se siete nella fede, legge di nuovo, sta dicendo dei cristiani, attenzione, potreste essere falsi cristiani e dimenticatevi la salvezza, sta dicendo.
Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova.
Ok, vai.
Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo.
Com'è la prova? La prova sono, leggi il verso 7, Giovanni 15, 7.
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore.
Allora, oggi ci sono le chiese fuori binario, baldracche, che dicono, ma noi lodiamo Dio, Dio conosce il mio cuore, io lodo, io amo, io eccetera. Gesù gli risponde, se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, dimoro nel suo amore. Gesù non è che è andato lì in qualche sinagoga piena di religiosi a lodare. Non gli interessava niente di quelle lodi religiose. La vera lode tu la fai mentre ubbidisci. Il soldato che deve andare a combattere e sparare non può andare dal generale e dire, signor generale, io non ho sparato niente, ma sa cosa ho fatto? Io l'ho sempre lodata. Io ogni mattina mi metto a lodare lei, signor generale. Ogni mattina, guardi, mi sente gridare nei boschi che io a lei, signor generale, io la amo tanto. Il generale dice, bravo, ma io ho ordinato un attacco. Sei andato? No, signor generale, io no, però io la amo, signor generale. Guardi, ma l'amore è vero. Capito? Questo è il cristianesimo morto, stramorto, disobbediente. Tu puoi lodare Gesù tanto quanto gli islamici lodano Maometto, tanto quanto i buddisti lodano Buddha. Il Signore dice, verso 10,
se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore.
Alleluia. Quindi vi sono chiese purtroppo che non hanno capito che le benedizioni di Dio non sono comprese nella sua grazia di salvezza. Come vediamo, leggete Apocalisse 2 e 3, che dice Gesù, conosco le tue opere, conosco le tue opere, conosco le tue opere. 7 volte ripete, conosco le tue opere. Non dice, sei sotto la grazia, Laodicea, non ti vomito, sei sotto la mia grazia, Laodicea, Apocalisse 3, verso 14. No! Conosco le tue opere, Filadelfia, ho posto davanti a te una porta che il diavolo non può chiudere. Conosco le tue opere, Laodicea, e ti vomiterò dalla mia bocca. Dalle opere. D'accordo? Quindi Dio premia o castiga in conseguenza dalle opere in Cristo. Svegliarsi, chiesa addormentata che dormite sulla grazia e sulla lode. 2 cuscini, grazia e lode, non servono. servono, ma non bastano, perché non entrano la grazia e la lode, sono vere solo quando obbedisci, a differenza della nostra salvezza per grazia. Le nostre corone, premi eterni, il nostro essere parte della sposa di Cristo, da cosa dipende? Esclusivamente dalle nostre opere in Cristo, da ciò che facciamo per Lui e da come gli ubbidiamo, a cuore pieno, a mezzo cuore, a cuore tiepido, come Filadelfia o come Laodicea. Tutto il resto sono stupidaggini, bugie dottrinali, cose religiose che ci predicano. Leggi quella scrittura lì, Apocalisse 22:12.
Apocalisse 22:12. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere.
Ok, non dice vi perdonerò in base alla mia grazia. La grazia è la potenza di Dio per operare. Secondo Corinzi 12, Paolo dice, del Signore, togli questa spina dalla carne. E Gesù che gli risponde, no, perché la mia forza è resa perfetta, la mia potenza resa perfetta nella tua debolezza, la mia grazia ti basta. Mi segui? La grazia non è un assegno in bianco che Dio mi perdona, no, la grazia è la potenza di Dio per ubbidire. Ok, secondo Corinzi 12.
Sì, allora tu credi che queste cose succedono nelle chiese? Malattie e morti e problemi finanziari e per via della loro disobbedienza?
Ripeto, non sono giudice, però io se fossi in loro mi specchierei nella parola e vedere perché stanno morendo questi fratelli. Mm-hmm. Perché muoiono tutti il cancro? No, troppe persone stanno morendo di cancro e di tumore. Ci sono molte religioni in questi casi che cercano di compiacere le persone e consolare i dolci familiari, i fratelli, con parole zuccherate, sai, Dio è amore, lasciali morire, Dio è in controllo. No! Qui c'è una sveglia. Lasciamo queste predichelle noiose per i funerali, va bene? Che di consolazione. Una chiesa deve guardarsi allo specchio. Allo specchio della parola di Dio, giudicare se stessa, nel caso mettersi in ginocchio davanti a Dio, scoprire cosa c'è che non va, non sta a me dirlo, ve lo deve dire Dio, mettetevi in ginocchio, ok? È troppo facile che ve lo dico io, Dio non me l'ha neanche detto che succeda da voi, e neanche gliel'ho chiesto, e neanche glielo voglio chiedere, vi mettete voi in ginocchio e voi chiedete a Dio, perché se io ve lo dico io non mi credete. Quindi mettetevi in ginocchio, vedete cosa c'è che non va nello spirito, accettare le appropriate correzioni o rimproveri dalla parola, pentitevi, ok, se è il caso, giudicate voi stessi e quindi fate i necessari cambiamenti, non importa quanto dolorosi, persino chiudere la chiesa catapecchia, andare nelle strade come Gesù, evangelizzare, compreso. Ti ho dato una scrittura di Deuteronomio 32:29.
Sì. Se fossero savi, lo capirebbero e considererebbero la fine che li aspetta.
Quindi attenzione, la grazia non basta senza obbedienza. Vai avanti con la scrittura.
Luca 12:57. Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?
Ok, giudicarsi. Avanti, Angela.
Matteo 15:12-13. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati?
Ed egli cosa rispose?
Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata.
E a volte lo sradicamento può consistere che Dio toglie la protezione. Va bene? E qualcuno che è stato da troppo tempo troppo duro d'orecchi, cosa fa? Proverbi 29:1.
L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Attenzione a non irrigidire il collo. Come si irrigidisce il collo? Per esempio, sta ascoltando e si è scritto, no, fratello Giuseppe, le scritture, e dice, no, il mio pastore predica altre scritture. Il tuo pastore non ha di scritture diverse, perché non ci sono contraddizioni nella Bibbia. Proverbi 6:15.
Perciò la sua rovina verrà all'improvviso, in un attimo sarà distrutto, senza rimedio.
Vai.
Secondo Cronaci 36:16.
Cronache.
Ma quelli si beffarono.
Cioè, presero in giro.
Sì, dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio.
Ok, arrivò la Siria e distrusse 10 tribù di Israele. Ok, adesso arriva l'Assiro, l'Anticristo, distruggerà tutte queste chiese mezze morte. Si ripeterà la storia. Se scegliamo, fratelli, di non camminare nella volontà di Dio e quindi nella sua protezione, il diavolo può allora colpirci ed anche in modo mortale, cancri, eccetera, chiese che si sfasciano. Io so bene che questo messaggio non è come avviene in quasi tutte le chiese dove le religioni predicano che Dio è supremo, quindi non è un messaggio facile da ricevere. Certe chiese predicano Dio è supremo, fa quello che vuole, è lui che decide chi vive e chi muore, ma questo equivale a dare a Dio la colpa di tutte le morti ingiuste, tutto ciò che di male avviene nel mondo. Certo che Dio è supremo, ma ha dato la scelta a noi, va bene? Questa dottrina è falsa, il piano di Dio è di darci la scelta, Deuteronomio 30, 19.
Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza.
Amen. Quindi, fratelli, facciamo attenzione. Il Signore ci perdona, ma se ci pentiamo, se cambiamo, se cominciamo a portare i suoi frutti, va bene? Guarda, Isaia 5, verso 5.
Isaia 5?
Sì, Isaia 5, verso 5.
Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata.
Verso 6, attenzione, la vigna del Signore sono le nostre chiese. Va bene, Dio permette al nemico di calpestare le nostre chiese. Vai avanti, verso 6.
Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine. Darò ordine alle nuvole che non vi lasciano cadere pioggia.
8.
Guai a quelli che aggiungono casa a casa, che uniscono campo a campo, finché non rimanga più spazio, e voi restiate soli ad abitare nel paese.
Vedi che abominazioni quelli che costruiscono casa dopo casa dopo casa, edifici di 2, 3, 4, 10, 15 piani, è un'abominazione. Noi infatti ho pregato, il Signore ci ha risposto e siamo qui in campagna, un posto di paradiso. Abbiamo animali, alberi da tutte le parti, siamo in un paradiso. Lo consiglio a tutti. I prezzi sono anche più bassi nelle campagne. Quindi svegliatevi, fratelli, che ci fate in queste città prigioni? Che ci fate in queste chiese prigioni? Allora, diciamo questo, il Signore ci perdona, va bene, sì ci perdona, senz'altro, ma se ci pentiamo, se cambiamo, se cominciamo a portare frutti,
Amen.
Isaia 3, verso 10, vai.
Amen. Ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere.
Va bene, non è Dio che decide chi muore e chi vive, capito? Dio ci dà la scelta, se ci comportiamo in modo egoista, ecco che le cose cascano sulla nostra testa. Se ci comportiamo in modo giusto, ecco che le benedizioni vengono a noi. Zefania 2:3.
Cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che mettete in pratica i suoi precetti. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del Signore.
Allora, in che modo siamo al sicuro? Cercando il Signore, cercando i suoi precetti, la sua parola, cercando la sua giustizia. Non è Dio che decide le maledizioni, siamo noi che ci tiriamo addosso. Non è Dio che decide che il drogato muore di overdose, è Lui che ha scelto. Non è Dio che decide che tu prendi l'AIDS perché vai con le prostitute, hai scelto tu di andarci. Non è Dio che sceglie che tu divorzi perché picchi la moglie, sei tu che hai scelto di essere un marito disgraziato o una moglie. Questo è Sofonia 2:3. Quindi smettiamo, predicatori fasulli, smettete di dare la colpa a Dio che è Dio che fa morire. Dio non fa morire, Dio solo fa vivere, benedice, aiuta, guarisce, ci salva. Predicatori falsi, smettetela di insultare il mio Dio, non è vero che è Lui che fa morire. Casomai siete voi con le vostre religioni che fanno perdere la fede. Giacomo 2:21.
Giacomo 1 mi hai dato qui.
Cos'è che ti ho detto?
Giacomo 2 o Giacomo 1?
Sbagliato. Giacomo 1, 21, okay, scusa. Okay. E mica la indovino sempre. Io sono un povero predicatore, cioè i miei limiti.
Giacomo 1, 21. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre.
Allora, com'è che salviamo le nostre anime? Deponendo l'impurità, ricevendo la parola e andando da Cristo. Mi segui? Questo è il tragitto. 22.
Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi.
Che fotografia delle chiese sedute a scaldare panche. Ascoltare la parola, annuire la zucca, sì, il Signore sempre ha ragione, sempre. Guarda l'orologio, andiamo che comincia la partita tra poco. Povero cristianesimo falso o addormentato. Ah, illudendo voi stessi, mettete in pratica la parola, non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Basta questa scrittura, distrugge tutte le chiese morte e stramorte.
Vero, sì.
Basta una scrittura. E questi poveri ciechi continuano a costruire chiesa su chiesa, cemento su cemento. Poveri ciechi, 23.
Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio.
E poi si dimentica. Che dobbiamo fare, fratelli? Allora, parliamo di problemi, adesso parliamo di soluzione.
Sì.
Che fare? Che fare? Che fare? È tutto nel Vangelo. Va bene, è lì che dobbiamo cercare, scavare, ricercare, capire quali sono i comandamenti che non stiamo obbedendo.
Sì.
E non ci addormentiamo sul fatto che Dio perdona, certo che perdona, ma non perdona se non camminiamo nella sua obbedienza. Perderemo anzi le benedizioni che sono degli ubbidienti e riceveremo le correzioni dei disubbidienti, è la nostra scelta. Va bene, Apocalisse 10:10.
Presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando l'ebbi mangiato, le mie viscere sentirono amarezza.
Va bene, è che la volontà di Dio può a volte essere amara. Ha detto Gesù, se cadi nel peccato, tagliati la mano, cavati l'occhio. Uè, cosa c'è di più prezioso dell'occhio? Quanti soldi vuoi, angelo, per cavarti un occhio? Bastano i soldi del mondo?
No.
Mai.
Va.
E qui Gesù dice, cavati l'occhio. Cioè, cosa sta dicendo Gesù? Che a volte costa sacrificio abbandonare quella droga, abbandonare quella donna adultera, abbandonare quel peccato, abbandonare quell'omosessualità, costa sacrificio. E Gesù dice, fallo, fosse anche cavarti un occhio, dice in modo simbolico. Cioè, prendi il libretto dalla mano dell'angelo, Apocalisse 10:10, che rappresenta la parola di Dio, e lo divorai, mi fu dolce in bocca come miele, ma come l'abbia mangiato, mie viscere sentirono amarezza. Cioè, quando ascolti il fratello Giuseppe predicare, oh che dolce, tu predichi bene, ma quando lo metti in pratica diventi amaro nello stomaco e accetta anche l'amarezza. La volontà di Dio può a volte essere amara, fratelli, molto amara, come un calvario, un Abramo che sacrifica Isacco, ma ci guarisce, ma ci libera, ma ci sana, e alla fine possa essere dopo qualche giorno, qualche mese o qualche anno, o persino nel regno di Dio riceveremo le benedizioni che Dio ha per noi. A volte dopo tanto tempo, come Giobbe, come Gesù, che ha dovuto aspettare la fine dei suoi 33 anni per vedere il suo premio in Matteo 28:18. Gesù ricevette il premio in Matteo 28:18 dopo la
risurrezione.
Dopo la risurrezione. Gesù è andato a morire per vedere il suo premio. Ah, ma se Gesù non mi dà una moglie, se non mi dà un marito, un fidanzato con i blue jeans americani e la giacca di Chicago, allora non mi ama. Se non mi dà una fidanzata come quello che ho visto con i tacchi alti, non mi ama Dio. Dio ha dato a Gesù il suo premio dopo che è morto. Ma noi vogliamo, sei predicatore del diavolo e dico, porta qui soldi in questa chiesa, tu dai $100, Dio ti darà $1,000, mi è successo a me. Invece no. Quella povera vedova ha dato 2 lire e gli ha detto, brava, ottimo, la benedico. E lo stesso vale nella salute, vale nelle chiese, vale nell'evangelizzazione. Se c'è un matrimonio che hai perduto, può darsi che Dio non ti dà un nuovo marito, può darsi che non ti dà una nuova moglie. Può darsi che vuole, magari il marito è un disgraziato, vuole insegnarti a essere la sposa di Cristo. Oppure tu sei stato disgraziato e non ti meriti un'altra moglie. Qualunque sia il caso, diamoci a Cristo, diamoci a Gesù, diamogli il cuore. Non abbiamo scelta. Puoi scegliere di non dare a Dio il cuore, di non confidare perché non è una moglie, un marito, soldi, un lavoro? Puoi sceglierlo, ma non significa mica che lo trovi queste cose. Tanto vale allora accontentarsi, andare in pace. Ci sono tante cose che io non ho che vorrei, tante cose, spirituali e materiali. E tu lo sai, a volte le mie frustrazioni, no? Mm-hmm. Vedo persone che, uno che non è guarito, sì, quell'altro che è morto di cancro. Perché, Signore? Perché? 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 Come mai la mia fede è così piccola? Perché, Gesù? Io soffro di prostata. A volte mi sveglio 3-4 volte di notte e non riesco a dormire. A volte dormo 2 ore e mezza, 3 ore durante il giorno. Se non faccio un pisolino, non riesco a lavorare, tu lo sai.
Sì.
E perché Gesù non mi guarisce? Perché io non ho fede? Non me ne frega niente, io vado avanti fino alla morte. Tutti mi dicono, attenzione, può prendere il cancro. E venisse, vado in cielo subito. E cosa fa? Vado al dottore, niente. Prende le pillole, neanche. Mi scocciano le pillole. Dovete fare come fratello Giuseppe? No, no, fate secondo la vostra fede. Però, nonostante le mie disgrazie, prego e la gente guarisce. E la gente vede gente guarire. È guarita gente di prostata, è guarita.
È vero, sì.
E il diavolo a dirmi,
più volte.
Perché Dio non guarisce a te, vedi, non ti ama. Mm-hmm. Mi giro, vattene di qui, Satana! Non chiederò, non farò queste domande a Dio. Vattene di qua nel tuo inferno. Voglio morire in fede.
Amen.
Com'è che c'ho la fede e altri guariscono? Io no. Perché? Perché sono così buona nulla? Perché sono buona nulla. E nel regno di Dio capirò. C'è tante cose che non capisco, qua non me ne frega niente, vado avanti per fede, perché questa è la fede. Amen.
Amen.
Dammi una scrittura, cos'è? Ce n'è ancora nel tuo paniere? Cosa
uno,
c'hai?
Ancora una.
Cosa
Ebrei
c'hai?
12, verso 11.
Vai, Angela, che stai andando bene, benedetta tra le donne.
Amen.
Sei una, sei Angela, sei un angelo.
No, ancora no. Saremo angeli quando vai saremo
avanti
con
così,
Gesù.
Angela, vedrai che... Amen. Che sorpresa che c'ha per te il Signore.
Amen. Ebrei 12, 11.
Dimmi cosa dice.
È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa.
Amen. Amen e amen.
Quindi noi siamo addestrati attraverso le correzioni.
Sì, ma ogni correzione al momento non sembra recare gioia, ma tristezza. Quindi, fratelli che vi siete in queste chiese, non giudico quale, va bene? Fratelli che siete in chiesa che bisogna di correzioni, il Signore è il vostro giudice, la parola è il vostro giudice. La parola che ho pronunciata è il vostro giudice, dice il Signore. Ma io non lo so se siete della chiesa buona, cattiva, la maggioranza, oggi sono scassate. Oggi direi, senza esagerare, il 99% delle chiese sono fuori binario. Perché Dio deve mandare l'anticristo a distruggerle? E allora chi è il giudice? Prendete la parola, andate nella vostra chiesa e parlate col signor pastore, la signora pastoressa, i signori diaconi. Dice la parola, dice così, amati fratelli. E se lo dicono, no, insomma, cambiate chiesa. Lasciate, scuotetevi la polvere. E andate in un altro edificio morto? Andate a casa vostra e fate come ho fatto io, una chiesa nella mia famiglia. E siccome Dio gli è piaciuto quello come ho fatto alla mia chiesa e alla mia famiglia, mi ha dato centinaia di chiese. Adesso c'è una chiesa mondiale fatta di chiese in famiglia. D'accordo? E Dio ha benedetto me, perché ho obbedito. Dio benedirà
Amen.
Voi,
Amen.
Con la salute, con le finanze, vi toglierà le maledizioni. E se siete in una chiesa mezzo addormentata, andate con la parola. Se non conoscete la Bibbia, prendetela qui da Radio Blast. Va bene? potete ritagliare quello che dico io, date solo scritture se volete, le parole mettetegliele voi, vediamo che scusa hanno, che non gli piace a fratello Giuseppe che grida troppo, si arrabbia troppo e ce la faccia brutta. Non preoccupatevi degli orsi, prendete le scritture che vi ho dato, sono nel Radio Blast, prendete tutte le scritture, se volete potete censurarmi, toglietemi dai piedi, però le scritture prendetele, andate in queste chiese, dite la scrittura dice così, gloria a Dio pastore, possiamo chiudere questa questo edificio e andare nelle strade come Gesù. Il pastore dice di no, dice pastore ti voglio bene, ma devo, io vado pastore, e quando vuoi venire sono lì, col tuo diploma, tua esperienza, il tuo che tu parli meglio di me, eccetera. Io conosco quattro scritture, ma le vado a predicare nelle strade. Guarda, io, fratello Giuseppe, ho cominciato così, 1973, conoscevo solo una scrittura, Giovanni 1,12, il ditino nella pagina, perché devo andare nell'index, andare all'inizio della Bibbia per scoprire davvero Giovanni 1, non lo sapevo. Guarda, Giovanni 1, pagina 1500, 2500, quello che era, andavo, eccolo qui. Tenevo il mio dito dentro, avevo 25 anni, ma ero stato battezzato nello Spirito Santo un sabato, verso il 15 maggio 1973. E allora questi fratelli non denominazionali che predicavano nelle strade mi hanno invitato da loro, e domani sono andato con loro a evangelizzare in un parco a Londra. Mi hanno prestato una Bibbia in inglese, ci tenevo il ditino dentro e andavo in giro sorridendo. Ero abituato a sorridere alla gente che lavorava negli alberghi e devi sorridere, però adesso sorridevo dal cuore. Buongiorno, ciao, come ti chiami? Mi diceva, my name is Jane, my name is Johnny, good. You know, I'm a Christian, I'd like to talk to you one second, I would like to ask the Lord to bless you. Traduci, Angela.
Mi chiamo così, tu dicevi, voglio pregare che il Signore ti benedice.
Sì, eravamo in questo parco in Inghilterra e fermavo, c'era quello, c'era picnic sotto un albero, il parco si chiama Hyde Park, parco grande, e andavo di albero in albero, e c'erano altri fratelli cristiani che facevano lo stesso. Insomma, quel giorno, il giorno dopo del mio battesimo dello Spirito Santo, ho contato, ho pregato con 27 persone che hanno ricevuto Gesù come Salvatore.
Grazie,
e sono convinto
Gesù.
Che la grande maggioranza erano sinceri.
Grazie, il giorno Signore. Dopo.
Se io, disgraziatone, che non conoscevo niente di teologia, e non avevo frequentato scuole bibliche, non potevo rispondere, non sapevo com'era la Trinità, non sapevo che colore di barba aveva Mosè, non sapevo quanti chiodi c'era nell'arca di Noè, non sapevo quanto era lungo il bastone di Abramo, non sapevo niente, va bene, sì, io ho pregato con 27 persone e ne sapevano meno di me, io ero salvo, loro no, io avevo una Bibbia, loro no, io conoscevo Giovanni 1,12, loro no. E dicevo, allora gli chiedevo semplicemente, facevo un po' d'amicizia, dicevo, oh, buongiorno, Dio ti benedica, sono cristiano, voglio dirti Dio ti benedica. E sorrideva, ah ok, sì, grazie. Come dire, può andare adesso. Dice, sai, volevo prima andare, volevo pregare due parole che Gesù ti benedice. Dice, ah ok, pregavano, e poi prima di pregare, dice, sai, ricevere Gesù come Salvatore, che ti benedice. Dice, sì. Io prendevo 4-5 sì prima di pregare. E alla fine pregava, diceva, prega insieme a me, Gesù, entra nel mio cuore, dammi la vita. Angela, aiutami tu, Gesù,
entra nel mio cuore,
benedicimi, dammi la tua pace,
dammi la tua gioia,
dammi la vita eterna,
la salvezza,
perdonami tutti i peccati,
aiutami a leggere la tua parola,
crederla, viverla.
dammi la tua salvezza,
dammi il tuo Spirito Santo,
nome
di Gesù, amen. Abbiamo imparato questa preghiera, più o meno era così. E questi, la maggioranza, si salvavano. Li vedevo negli occhi. Ok, oh grazie, God bless you, thank you. Oh, God bless you. Avevo capito che non volevo niente. Non volevo due soldi per niente. Volevo solo dargli. Avevano capito questo. Quando ho capito, la pecora ha capito che non vuoi prendergli, ma gli vuoi dare, ha fede in te. Angela, ci fermiamo qui?
Sì.
Questo soggetto si è dilungato perché questo riguarda molte chiese, non
sì,
solo
so,
questa,
so.
Ok? Quindi sorella.
Sì, molti soffrono e si domandano perché? Perché Dio non guarisce? Perché Dio non cambia i problemi finanziari? Quindi molti si chiedono,
sì.
Ma è per via della loro disobbedienza.
Sì, quindi vai alla tua chiesa, sorella, e dici, il Signore mi ha mostrato come bloccare le morti. E non è questione di imporre le mani guarita, no, qui è la chiesa che deve cambiare.
Sì.
Sì. Sì, guarisce una persona che sta morendo, grazie, ma moriranno altri in futuro. No, devi fermare il diavolo,
amen,
la maledizione.
Amen.
Va bene?
Gesù.
Quindi vai da questi pastori, prendi queste scritture che ti ho dato, scegliene almeno 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, quello che vuoi, e le puoi scrivere, se non ha tempo di ascoltarti, gliela dai in mano, saranno responsabili. E pregare che Gesù ferma la maledizione in questa chiesa.
Amen.
Se non ti accettano, scuotiti la polvere dai piedi, vai a fare una chiesa a casa tua. Sei sola, Gesù ti può. Se tu evangelizzi, presto sarete in due. Se evangelizzate, sarete in quattro, poi otto, poi 16. È successo a me che sono un buon a nulla. Angelo può testimoniare che sono buon a nulla.
Non lo so.
Non lo sai.
Non posso dire questo io.
Posso
tu
dirlo
devi
io?
Dire.
Sì, sì. Se io sono buon a nulla, ho fatto così, è funzionato. Ho evangelizzato te, Angelo, ho evangelizzato
sì,
Dora,
sì, sì.
Mia moglie.
Amen.
Io pregavo per una moglie meravigliosa e Dio mi ha detto evangelizza. Ho evangelizzato e ho trovato la moglie meravigliosa. Se non me la dava, andavo avanti lo stesso. Singolo come San Francesco. Un piccolino, eh. San Francesco è grande, io sono piccolo.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
Angelo, io ti darei la parola.
Ascoltiamo la canzone Io voglio una chiesa. Va bene?
Ah, Dio benedica questi fratelli zingari, mi piacerebbe conoscerli. Qualcuno siete in contatto, ditegli che mi scrivono, ditegli perché li voglio benedire. Poi hanno fatto un'altra canzone bellissima, come si chiama? Incontro.
Mm-hmm.
Che
Incontro.
Bella quella canzone, Incontro, l'ascolto sempre. E forse da quando prego io, prego per loro e dopodiché è arrivata questa canzone. Chissà che Gesù gliel'ha dato un pochettino grazie alle mie preghiere. Che bella quel canto. Fratelli che siete in contatto con loro, ditegli che mi scrivono che li voglio benedire. Ok, chissà che gli piace anche il mio messaggio del tempo della fine. Non si sa mai nella vita. Angela.
Amen. Io voglio una chiesa.
È già tanto tempo che ho comprato una chiesa. Il prezzo del sangue e del crudo dolore, è tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì, e c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amor. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua meduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare.